tutti, innanzitutto commemoriamo l'amico Pietro Paolo, che è vivente, sta bene, ma è stato preso sotto da un'auto, come è stato detto, mentre era in bicicletta, per cui pur non avendo fratture, però là tutto policongiuso, ma è in ospedale o è a casa?
Non lo so, nessuno...
Sembrerebbe a casa, comunque lo ricordiamo con affetto e speriamo che veramente non abbia conseguenze. Allora, la volta scorsa, c'è qualcuno che non c'era, mi ha detto fai un piccolo spunto della puntata precedente, la volta scorsa siamo ritornati su questo tema che è tema centrale nell'ambito dell'esodo e della professione di fede generale di Israele, che è il passaggio miracoloso del mare. E dopo aver visto le varie possibilità storiche di questo evento, che comunque è letto dai credenti come evento di liberazione nella fede e letto nella relazione con Dio come un intervento di questo Dio a favore degli ultimi, degli oppressi, degli schiavi, ecco che c'eravamo soffermati ad alcune considerazioni. La prima era che i 600.000 dell'esodo probabilmente sono un termine simbolico, sono l'Israele ai tempi del primo censimento di Davide, quindi è come dire qualunque di noi oggi che legge questo testo deve considerarsi lui stesso protagonista di questo passaggio, di questa liberazione, di questo esodo. La traduzione che noi diamo 600.000 probabilmente non è corretta, sarebbero 600 famiglie forse, ecco, e allora ci potremmo storicamente avvicinare di più alla verità. Abbiamo visto come l'esodo abbia formato Israele come popolo, e qui abbiamo visto sia le dinamiche della fede sia il fatto della formazione del popolo. Dinamiche della fede: in questo cammino c'è tutto il percorso di fede, dall'incredulità al vedere, al credere, al lodare. Abbiamo visto nel capitolo 14 tante volte l'incredulità di Israele, che si manifesta come nostalgia del passato, con è meglio servire gli egiziani, detto addirittura due volte, ma a un certo momento su questa incredulità interviene l'esperienza di Dio, il vedere, cioè vedono la liberazione, vedono gli egiziani morti, vedono la mano potente di Dio. Ecco, sanno scorgere la presenza di Dio nella loro storia, nella loro quotidianità, sanno vedere che Dio li ha liberati, che Dio continuamente ci fa fare esodo, ci fa fare passaggio da situazioni di morte a situazioni di vita. E allora, ecco, dopo avere visto, il popolo crede, e con questo meraviglioso ripetersi del non abbiate paura, state tranquilli. Qualcuno mi ha ringraziato oggi di quel versetto che ho citato a proposito di Isaia 30:15, che dice, l'ho un po' guidato tutta la settimana: nella tranquillità e nella calma sta la vostra salvezza, nell'abbandono confidente sta la vostra forza. Ecco, il credente anche nel momento della prova, del dubbio, del disagio interiore è chiamato sempre a questa tranquillità e a questa calma, a questo abbandono confidente. Ecco, questa è la nostra salvezza, questa è la nostra forza. Certo, incredulità, vedere, sperimentare, finalmente credere, e poi siamo arrivati alla lode, cioè alla celebrazione dell'evento in una preghiera relazionale con Dio, che è il tema che vedremo, credo, già oggi. Secondo aspetto: l'esodo avviene non singolarmente, l'esodo avviene come popolo, cioè Dio guida il popolo alla salvezza, Dio guida il popolo alla libertà. E allora ecco la visione paolina di questo evento, in quanto Paolo interpreterà il passaggio del Mar Rosso come un battesimo, e anche la Chiesa avrà questa tradizione, non per niente i battesimi si celebrano nella notte di Pasqua. Il battesimo infatti ci fa popolo, dice Pietro nella prima lettera, Voi siete la stirpe santa, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è conquistato. Cioè la nostra fede non è individuale, il nostro viaggio è in compagnia di tanti fratelli, la nostra salvezza avviene soltanto con loro. Il battesimo ci fa popolo in esilio, non siamo un popolo che deve dominare il mondo, ma siamo un popolo parrocchiale, paraoichia, che vive presso le case, cioè nelle tende, nel provvisorio, fidandosi non nei suoi raccolti e nelle sue produzioni, ma soltanto nella gratuità di Dio che sperimenta ogni giorno. E infine il battesimo ci fa popolo in cammino. Noi siamo un popolo non stanziale, siamo un popolo esodico, dobbiamo sempre andare avanti, mai paghi del posto raggiunto, in dialogo con tutti gli occasionali compagni di viaggio, sempre pronti ad andare oltre, ad uscire da noi stessi, dai nostri schemi, dalle nostre tradizioni, dai nostri pregiudizi, e per muoverci verso dove lo Spirito ci indica. Avevamo concluso, sono morto.
Non
funziona più. Vedi, se parlo così è uguale. Proviamo questo. Prova.
Ma prima.
È morto improvvisamente mentre parlava.
La volta scorsa non avevamo
attaccato la spina.
Allora
guarda un po' se siamo nella spina.
No, perché l'abbiamo attaccato lì. E quindi si vede che lì non c'è corrente, o magari bisogna schiacciare qualcosa.
Se c'era prima,
prima viaggiava sulla sua batteria interna.
Eh già, c'è una batteria interna che anche la volta scorsa si è scaricata. Aspetta. Perché io non avevo aperto. Perché hanno fatto sparire la ciabatta e quindi non riusciamo ad arrivare fin là. Non c'è la prolunga.
Io ho una prolunga.
Sì?
Se qualcuno di voi va su un momento per non interrompere, mi fa un piacere. Allora, dove la chiave della macchina? È qua.
Guardavo laggiù.
Allora, hai presente, sai che io ho una tazza rossa, è posteggiata proprio davanti alla porta, qui anche è più chiuso, nel cofano trovi uno zainetto blu, prendilo e portalo giù, c'è il mio microfono di riserva, in questo microfono di riserva c'è una
tazza. Il cofano dietro
posteggiato.
Sì, me lo apro con la chiave o?
No, basta così, è un po' difficile trovare il punto di apertura, ma è vicino alla T di Duster, sotto, grazie. Vavin, stavamo dicendo, ecco, ci fa popolo in cammino. Ultima cosa su cui avevamo fatto analisi la volta scorsa era il mistero della nube. Abbiamo visto qui più volte questa nube che precede Israele e che a un certo momento si sposta e si mette tra Israele e il campo degli egiziani. Questa nube che è luce per Israele, che è tenebre per gli egiziani. Abbiamo visto i significati della nube, questa parola Anan così frequente all'interno della tradizione veterotestamentale e neotestamentale. È un modo per indicare la presenza di Dio. Questa presenza di Dio che questa nube che indica la strada di Israele nel deserto, che avvolge il Sinai durante la Teofania, che riempie di gloria il Tempio, che abbandona il Tempio al momento della deportazione, Ezechiele 10, che viene attesa dal giudaismo per l'avvento del Messia, ed è la nube che copre Maria, sarà coperta dalla sua nube. No? Il verbo usato è spichiazzen, che ha le stesse consonanti di SKN, cioè la Shekinah, il nome stesso di Dio, la nube presente alla trasfigurazione di Gesù. Grazie. Qui vedete, siamo quasi. Se è solo un problema di prolunga, prolunga. Vedete un po'.
Vi ringrazio.
grazie. Aspetta, la chiave della mia macchina che poi
ah, è qui, è qua.
No, questa la metto in tasca. Allora dicevo, questa nube è segno di che questa nube la vediamo alla trasfigurazione di Gesù e accompagnerà la venuta ultima del Signore. Quando sentite nei Vangeli apocalittici dire, nei discorsi apocalittici dei Vangeli, il Signore alla fine dei tempi arriverà sulle nubi del cielo. Significati della nube. Non va bene la. Ma io no. Voi sì, ma io questa sera sono a casa a fare logopedia tutta la sera. Guarda un po' se questa può andare bene.
Scusate, e se questo lo spostiamo.
No, no, ma proprio non funziona.
No,
aspetta, guarda.
Così attacchi direttamente sì, questo lì. Questo è lunghissimo. Mi sono spiegato.
Grazie. Anche questo si potrebbe spostare.
Va bene. E così hai direttamente solo un cavo.
Prendo intanto.
Va bene, apremo. Prova. Allora, ecco, Deo grazie. Evviva, grazie tante ai nostri grandi. Siete degli angeli. Allora vi dicevo, questa nube ha questi significati. Primo, che non siamo soli, che Dio cammina al nostro fianco, che fa strada addirittura con noi. Secondo, il termine stesso nube ci ricorda due cose: presenza e mistero, perché la nube c'è, ma resta nube, cioè noi non vediamo con chiarezza, noi vediamo in maniera confusa. Ed è il discorso con Dio, cioè noi di Dio sappiamo alcune cose, Dio resta sempre misterioso, Dio è sempre al di là di noi, Dio trascende noi. Ed eravamo arrivati qui con la promessa di rispondere a una domanda che mi pare avevi fatto proprio tu, che era quella sul caso e sul destino. Cioè, di fronte a una rivelazione esotica che è quella di un Dio che ti conduce, di un Dio che ti guida, di un Dio che in qualche maniera determina, no? La tua salvezza, la tua strada, ecco che però noi tutti sappiamo che da sempre si dice esserci un grande ruolo del caso e del destino. E anche Coelet dice la stessa cosa. Combinazione, ho parlato proprio ieri, martedì, a Cuneo, su questo capitolo del Coelet, in cui si dice una cosa interessantissima proprio. Allora, tornai a considerare un'altra cosa sotto il sole. Sono al capitolo 9 di Coelet, versetti 10-12. Che non è degli agili la corsa, né dei forti la guerra, e neppure dei sapienti il pane, e degli accorti la ricchezza, e nemmeno degli intelligenti a riscuotere la stima, perché il tempo e il caso raggiungono tutti. Cioè, il discorso, sapete, Coelet è una specie di bulldozer, di caterpillar che butta via tutte le certezze umane, tutte le sicurezze. Quindi qui sta in qualche maniera contestando la teologia della retribuzione e dice: non è vero che sono i migliori a vincere le corse, non è neanche vero che sono i più forti a vincere le guerre, non è neanche vero che i sapienti vivono nel benessere, nel pane, non è neanche vero che i più furbi, i più intelligenti hanno la ricchezza, e nemmeno i sapienti hanno la stima, perché tutto è casuale, tutto è caso. Infatti l'uomo non conosce neppure la sua ora, ma simile ai pesci che sono presi dalla rete fatale e agli uccelli presi al laccio, l'uomo è sorpreso dalla sventura, dal caso che improvviso si abbatte su di lui. Chiarissimo. Allora, come conciliare questa espressione verissima, no? Dell'importanza del caso nella nostra vita con invece la rivelazione esotica di un Dio che ti prende per mano e ti conduce. Allora, che cos'è il caso? Il caso non è una divinità, il caso non è una forza a sé, il caso è quello che noi chiamiamo l'espressione della nostra creaturalità, del nostro limite, della nostra imperfezione. Cioè, quando Dio crea il mondo, crea un mondo finito, limitato, imperfetto, perché non vuole fare altro da sé, ma lo crea libero delle sue leggi, libero delle sue dinamiche, che poi l'uomo può provvedere a migliorare o a peggiorare, ma questo è un altro discorso. Sicuramente una delle cause del male è la cattiveria umana, è il peccato umano. Questa è una delle rivelazioni del libro della Genesi, che l'uomo col peccato rovina la relazione con se stesso, con l'umanità, con il cosmo e con Dio. E questo è un dato di fatto. Tutti noi vediamo il volcano che oggi, di fronte all'ondata di gelo che ha colpito 200 milioni di americani che vivono in questo momento a meno 31, no? Ha messo il Twitter: dov'è il riscaldamento globale? Dov'è il riscaldamento globale del pianeta? Speriamo che arrivi presto, ne abbiamo proprio bisogno. Cioè, ecco, lì sono proprio deficienze culturali tremende, e purtroppo tanta gente ci sta a questo gioco di pance, no? Però, più che di menti, però ecco, noi sappiamo quanti guai fa il mondo, fa nel mondo la cattiveria degli uomini, no? Non sto a dirvelo, ma tutti noi sappiamo che tante malattie derivano dall'inquinamento atmosferico, sappiamo che se fumiamo tanto ci vengono le malattie cardiovascolari, sappiamo che se siamo obesi, mangioni, abbiamo l'ipercolesterolemia, ci viene il coccolone al cuore o al cervello, sappiamo che i coloranti all'anilina ti fanno venire il cancro alla vescica, sappiamo che l'asbesto ti fa venire il mesotelioma pleurico, no? Per essere, sappiamo che tante sofferenze nel mondo sono frutto della violenza, sono frutto delle guerre, sono frutto del razzismo, e vediamo tutti i momenti che c'è tanto male nel mondo. Quindi tanto caso è dovuto, tanta sventura è dovuta all'uomo, è dovuta al suo peccato, sicuramente. Ma sicuramente c'è una parte di casualità, se volete, che è determinata dal nostro non essere Dio, cioè dal nostro essere imperfetti, dal nostro essere limitati, dalla nostra creaturalità, che vive con le proprie leggi. Io ricordo sempre, cito sempre, l'amico Pierpaolo Donadio, primario di anestesiologia alle Molinette, capo di 242 anestesisti in questo momento alle Molinette, che mi scriveva quella bellissima lettera sul dolore che io avevo messo all'interno del mio libro Perché il dolore è la risposta della Bibbia, in cui lui diceva: davanti a me, io che ho rianimazioni di altissima specializzazione con 16 letti, ci sono 16 famiglie che pregano perché il loro malato si salvi, in genere dalle mie rianimazioni ne escono vivi 2 su 16, perché Dio ne ascolta 2 e 14 no. E poi dicevo un'altra cosa: se Dio, se la macchina frena, no? E mi prende sotto o si ferma a 15 cm da me, Dio non c'entra niente. C'entra l'usura dei freni, le buche del terreno, se l'autista aveva bevuto, lo stato delle gomme, eccetera, eccetera, eccetera. La prontezza di riflessi del guidatore, perché il mondo ha le sue leggi che Dio rispetta e che Dio, su cui Dio non interviene, se no sarebbe un determinismo assoluto. Cioè, vivremmo in una situazione in cui davvero non ci sarebbe l'alterità da Dio, l'alterità da Dio non solo dell'uomo, ma anche di tutto il cosmo. Il cosmo vive con le sue leggi, vive con le sue regole. Noi nasciamo con una genetica. Questa genetica è quanto mai casuale, se vogliamo, per ciascuno di noi. Noi geriatri diciamo che l'invecchiamento è soprattutto un fatto genetico, perché volente o nolente la cosa più importante, diciamo così, nell'invecchiare bene è scegliersi bene i genitori, come si dice, no? Cioè è avere dei genitori vetusti, insomma, che se due genitori sono arrivati in tarda età si sa che il figlio ha una alta probabilità di arrivare in età avanzata. Se invece i due genitori sono morti giovani, le probabilità che il figlio viva tanto sono decisamente minori. Quindi vedete, c'è una componente ovviamente genetica. Ecco. Allora, in questa situazione, che è la situazione di un cosmo che è libero, che è un cosmo che è altro da Dio, che è un cosmo che va avanti con le sue leggi, Il credente che cosa dice? Io so che in questa assoluta casualità per cui io sono nato ricco e mangio e sto bene e non sono nato profugo che deve scappare dalla Nigeria, dal Sudan per arrivare in Italia e crepare su un balcone. Io sono nato credente perché a me è stato annunciato la fede e non sono nato una delle 70 tribù di PIV, popoli in isolamento volontario, popoli incontattati o popoli che hanno mai visto i bianchi che sono presenti nell'Amazzonia. Io ho avuto la possibilità di studiare e ho avuto dei grandi maestri, ho avuto dei grandi docenti, e quell'altro invece, poveretto, ha sempre badato alle mucche, alle capre, magari aveva un'intelligenza tre volte superiore alla mia, ma io sono diventato una persona così socialmente importante e l'altro è rimasto là con le sue mucche. Ecco, queste cose qui dipendono dalla natura delle cose. Dio non c'entra niente. Dove c'entra Dio? Dio c'entra dopo, che Dio in qualunque situazione ti trovi, ti prende, ti accompagna, ti ama, ti fa fare esodo. Quindi le due cose non sono inconciliabili. Da una parte c'è l'assoluta alterità della natura, del cosmo, dall'altra parte c'è invece, ecco, l'espressione di fede, il sapere che non è una punizione di Dio, non è Dio che mi ha mandato a fare lo schiavo in Egitto, assolutamente, lui non c'entra niente, c'è stata una grande carestia in tutta la Palestina, per cui c'è stata una migrazione economica, perché gli ebrei sono finiti in Egitto? Erano migranti economici, li diremmo oggi, non c'era, lo dice chiaramente, la Bibbia, c'è una grande carestia, non c'erano più pascoli e allora le tribù di Israele si spostano verso il delta del Nilo, classica migrazione economica. È che è stato Dio che li ha mandati là? No, sono stati i casi della vita, sono stati la situazione di una carestia. Ecco, ma qual è l'avvento di fede? L'evento di fede è che Dio nella carestia, nella schiavitù, nella sofferenza non ti abbandona mai e ti porta a un percorso di liberazione. La differenza tra il non credente e il credente è tutta lì. Il non credente dice, sono nato, scusate, sfigato, punto e basta, e quindi è andata male, è finita lì, no? Il credente invece dice, sì, sono nato sfigato, ma Dio anche in questa mia situazione di sofferenza, di povertà, di umiliazione, di tragedia, di malattia, di lutto, eccetera, è colui che prende su di sé la mia sofferenza, che prende su di sé la mia schiavitù, che mi accompagna, che mi accompagna, che mi dà forza mentre cammino e che mi dà una via di uscita, e che mi dà una via di uscita. Ecco, quindi
come intendi questa via d'uscita?
Allora, io ho in mente, la mia citazione è 1 Corinti 10:13, se non ricordo male, aspettate. Allora, 1 Corinti 10:13. Aspettate che andiamo a trovarla, Se arrivate prima di voi. Dove sono finiti i miei Corinti? Eccolo qua. Allora, 1 Corinti, credo sia 10 o 12:13. Allora, eccolo qua, sono proprio, allora, allora 10:13, ci ho tirato al volo, 1 Corinti 10:13, nessuna tentazione superiore alle forze umane vi ha sorpresi, Dio infatti è degno di fede. Fede non vuol dire che dobbiamo credere in Lui, è fedele, cioè ti ama e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma insieme con la tentazione vi darà anche il modo di uscirne e la forza per sopportarla. Io credo che questo versetto sia uno dei più belli della Bibbia, perché ci dice tre cose, che Dio ti ama e anche nella tentazione, nella prova, scusate, nella sfiga, quello che nasce malformato, quello che ha i geni che gli fanno sì che abbia un tumore a 27 anni, eccetera, Dio, primo, non permetterà mai che siate tentati sotto le vostre forze. Secondo, vi darà la forza per sostenere questa situazione. Terzo, vi darà il modo di uscirne. Guardate che è un versetto di una potenza incredibile, incredibile. Qualunque prova, qualunque sofferenza, e questo ce lo dobbiamo ricordare, quando siamo nella prova della sofferenza, non sarà mai superiore alle nostre forze. Avremo la forza per sostenerla e Dio ci dividerà la via d'uscita. Chiaramente la via d'uscita di Dio non è la via d'uscita sempre degli uomini. Qualche volta, per carità, io ho mai negato la possibilità di Dio di fare dei miracoli. Dio può anche intervenire e sospendere per un attimo le forze della natura, per cui hai la guarigione inspiegabile dal tumore, hai l'evento cosiddetto miracoloso. Ma ricordiamoci bene che l'evento più miracoloso di tutti, con cui Dio risponde sempre alle nostre situazioni di esodo, di sofferenza, di schiavitù, di oppressioni, di faraoni, di eserciti che ci schiacciano, è il Figlio suo Gesù Cristo, che prende su di sé la mia malattia, la mia sofferenza, il mio decadimento psicofisico, la mia vecchiaia, la mia morte, e riannienta nella luce della risurrezione. Questa è la risposta di Dio. Il credente è colui che dice: Signore, sono qui con cancro, con metastasi dappertutto, ma so che tu mi ami e che tu mi libererai. Mi libererai magari dopo la morte, dandomi una vita di felicità dopo. Ma c'è sempre un senso anche di questo mio momento, per cui anche il momento più tragico è un momento abitato dalla fedeltà di Dio. Dio è degno di fede, di fedeltà, perché è fedele, quindi è degno di fiducia, perché ti ama. E anche in quella situazione, anche se in quel momento, per carità, la nube è tenebrosa, non è una nube luminosa, ma tu sai, Signore, in questa nube tu ci sei e mi porterai ad attraversare il Mar Rosso. I tempi di Dio non sono i nostri, qualche volta si concludono bene le nostre sofferenze, le nostre sciagure, le nostre difficoltà qui su questa vita, ma sicuramente tutti nel regno di Dio, che è veramente la nostra dimensione. Cioè i nostri 100 anni di vita sono un soffio di fronte all'eternità di Dio. Cerchiamo di ricordarcelo sempre, noi siamo toccati a questi 100 anni a cui, o 120 a cui vogliamo arrivare, con le unghie e con i denti, ma davvero i 1000 anni davanti a Dio sono come il giorno che passa, dice il Salmo. Pensate che cos'è di fronte all'eternità? Nulla. Allora questo, io so, e io ho avuto anche la fortuna di vedere dei credenti provati dal dolore, dalla sofferenza atroce a volte, avere questa serenità, questa gioia: ma il Signore mi ama, il Signore mi sta accompagnando, il Signore mi sta liberando, mi sta preparando all'incontro con Lui. Ecco, questa è la differenza tra il non credente e il credente. Per il non credente è il caso. E il caso cos'è? Sono gli intrecci inestricabili di tutta la condizione creaturale dell'uomo, che vanno dalla genetica, che vanno dalla... Quindi noi abbiamo scritto nel nostro DNA che più di 120 anni non viviamo, quello è scritto lì, e per quanto ti agiti non viene fuori niente, no? Ecco, quindi c'è una genetica, c'è una parte dovuta alla cattiveria degli uomini, basta aprire qualunque giornale radio, qualunque telegiornale e vedere quanta parte delle sofferenze degli uomini viene data dalla cattiveria dell'uomo, e c'è una parte che è dovuta invece proprio al limite della natura, per cui tu sei lì che passi tranquillo e il vaso della signora del terzo piano che tiene i gerani si stacca, ti becca in testa e muore. Io ho avuto un amico carissimo qualche anno fa, anzi il marito di una mia amica, che conoscevo soprattutto lei, ma lui era un caro amico anche lui, che passando per la tangenziale, forse vi ricorderete, un colpo di vento ha staccato un cartellone pubblicitario, l'ha beccato in testa, è morto, lasciando 3 bambini, cui più vecchio aveva 5 anni. Cioè, tu dici, ma come? Quante volte avete sentito che un cartello pubblicitario tangenziale si stacca e finisce nell'auto mentre passi tu e ti becca non sul cofano, non sul su tutto e tutto, ti prende proprio sul vetro davanti e ti taglia la testa. E lì cos'è? Sì, forse non avevano avvitato bene il cartello, forse non avevano trovato bene, forse il vento era troppo. Cosa puoi dire? Questo è proprio quello che noi diremmo il caso. Ma anche in quel momento lì Dio raccoglie la sua morte, Dio raccoglie il pianto disperato della vedova, Dio raccoglie il pianto dei bimbi, gli accompagna, gli dà forza, gli dà la via d'uscita. Ecco, questo è quello che... La differenza tra credente e non credente è lì. In fondo, l'esodo è stata una serie di storie strane, andate un po' bene, andate un po' male, in cui Israele ha saputo leggere: no, c'era un Dio che mi amava e che mi tirava fuori, c'era un Dio che non mi ha mai tentato sopra le mie forze, c'era un Dio che mi ha dato la forza per sopportare questa situazione, c'era un Dio che mi ha dato la via d'uscita. 1 Corinti 10:13. Ecco, io credo che la risposta sul caso possa essere questa, poi possiamo parlare tantissimo, però dobbiamo essere consci che non abbiamo un Dio burattino, no? Ah, il Dio non ha fermato la macchina e mi ha schiacciato, allora è colpa di Dio. E perché Dio è morto mio marito, mia moglie, schiacciata dalla macchina? Perché la macchina non si è fermata di fronte alla bici di Pietro Paolo e invece l'ho investito? Ecco, Dio, Pietro Paolo è così buono, così salvo, avessi dovuto fermare la macchina. Ma allora capite, questo è un Dio burattino che continuamente agisce tirando i fili di un creato che a quel punto non è più un creato altro da lui. Quindi noi dobbiamo sempre avere presente queste due dimensioni, che la creazione è altra da Dio e vive con le sue leggi, i suoi meccanismi e le sue dinamiche, no? E questo perché? Perché Dio vuole avere un rapporto d'amore con qualcuno che sia altro da Lui, e l'altro del perfetto, ahimè, è l'imperfetto. Se Dio avesse potuto fare meglio, dicono i rabbini, certamente lo faceva. Io ho già portato tante volte quel midrash in cui si dice che Dio fece 10 volte il creato, e tutte le volte non gli andava bene, allora pallottolava il progetto e lo buttava via. Alla 10ª volta ha fatto questo, il che vuol dire che era il migliore dei mondi possibili, che rispettasse sia questa alterità, sia il fatto che lui potesse avere una relazione d'amore con questo altro. Però chiaramente Dio non è scemo e capisce che questo altro è finito, è limitato, e allora nel momento in cui crea progetta l'incarnazione del figlio, in cui lui rinuncia alla sua divinità per farsi piccolo, per farsi povero, per prendere su di sé le mie magagne, le mie sofferenze, i miei limiti e distruggerli nell'evento pasquale di morte e risurrezione. Ecco, questa è la visione del credente, per cui il credente ha le malattie come gli altri. Il credente va sotto una macchina come gli altri. Il credente, se mai ha un problema in più, è perseguitato per la sua fede, che gli altri magari non sono perseguitati. Quindi il credente non è esonerato dalla finitudine creaturale, ma il credente sa che Dio è fedele, e poiché è fedele, la mia tentazione non sarà mai superiore alle mie forze, io avrò la forza per resistervi e avrò anche la via d'uscita, perché Dio mi accompagna.
Io voglio sapere una cosa proprio su questa nei Corinti. Ma se Dio dà la forza per sopportare, come si spiegano le persone suicide che non ce la fanno? Perché non hanno fede? Perché non...
Allora, questo è un discorso del credente. Allora, il discorso è: se io mi affido a Dio, se io riconosco che Dio è con me, trovo questa forza. Tanta gente spesso non trova la forza perché si sente assolutamente sola, assolutamente abbandonata da Dio e dagli uomini. E questo è un dramma nel dramma. A parte il fatto che noi medici ormai diciamo il suicidio è davvero una tragedia psichiatrica, cioè è la mente che non ce la fa più, quindi è il tuo limite creaturale che esplode e Dio ti accompagna anche nel suicidio e ti piglia al volo e ti porta in cielo perché sei stato più disperato di altri, ecco, sicuramente. Però il credente è quello che ha questa coscienza, che in qualunque situazione, se uno ha la fede, può sapere che Dio è presente, che Dio ti dà la forza per superare quella situazione, che questo Dio ti dà la via d'uscita. Ecco perché i credenti hanno una marcia in più. Io ho già citato altre volte, da ragazzo erano le prime aperture della chiesa alla sinistra, eccetera eccetera, c'erano i vari Roger Garodi, vi ricordate, c'erano tutti i libri in cui si cominciava ad aprire, dopo il famoso congresso pare di Bologna, in cui Togliatti rinunciò all'ateismo come fondamento del comunismo, la Chiesa allora tolse la scomunica, insomma tutte queste cose qui. Io ricordo che Roger Garodi, che allora era segretario del Partito Comunista Francese, aveva scritto una cosa nel suo libro Marxismo e Cristianesimo che a me colpì tantissimo, e diceva: quando anche noi marxisti e voi cristiani facessimo una società perfetta, la società in cui il progresso arriva fin dove si può, le malattie sono curate benissimo, 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 la vita è allungata per tutti, c'è prosperità per tutti, c'è giustizia per tutti, c'è pace per tutti, voi cristiani siete gli unici che sapete dare un senso al morire, e voi cristiani avete una marcia in più. Poi c'era lui, che era ateo, che era segretario del Partito Comunista Francese, il PCF, no? E questa cosa da ragazzo mi colpì tantissimo, perché sì, lottiamo per un mondo migliore, dobbiamo lottare per un mondo migliore, ma alla fine per il credente si apre anche una prospettiva di eternità che rende sostenibili anche delle situazioni che per gli altri sono senza speranza. Non per niente Paolo, parlando proprio della risurrezione della carne, no? Dice: non siate come i pagani che non hanno speranza, no? Voi siete quelli che avete la speranza, cioè, siete quelli che sapete che anche se il mio corpo va in disfacimento, il corpo interiore continuamente cresce fino ad arrivare alla pienezza della vita di Dio. Ecco, quindi abbiamo una prospettiva che in Cristo risorgeremo, che se moriremo con Lui risorgeremo, e se Cristo non fosse risorto, vana è la nostra fede, vana la vostra predicazione, e voi siete più infelici degli uomini, perché siete degli illusi, eh? 1 Corinti 15. Quindi vedete, Dio offre a tutti questa possibilità. Ecco perché, qui potremmo andare in un altro discorso, l'importanza della missionarietà. Cioè, questo fatto che noi sappiamo che Dio ci ama, che Dio ci accompagna, che Dio ci dà la forza e che Dio ci libererà, è l'Evangelo. E questo Evangelo come mai non è conosciuto in tutto il mondo? Come mai c'è 1 miliardo di persone che dicono di averlo sentito, ma gli altri 6 non l'hanno mai neanche sentito? Allora, quanto noi sappiamo di essere i profeti, gli annunciatori, le truppe scelte mandate da Dio per dire al mondo questa buona novella? In qualunque situazione di disperazione che tu sia, non sei solo, c'è un Dio che ti ama, c'è un Dio che vince la tua morte. Allora il discorso è proprio questo, cioè che noi priviamo, no? In qualche misura, tanta parte del mondo, ecco, di questo dono che a noi è stato dato per essere condiviso, per essere condiviso. Cito sempre ultimamente questo libercolo meraviglioso, Provocazioni missionarie, di Padre Natale Busso, Basso, che è uscito, questo 92enne comboniano che ho avuto la gioia di conoscere quest'estate, e questo libro è uscito 3 mesi fa, costa 10 euro, editrice Lemi, editrice missionaria italiana, in cui lui con grande durezza, no, accusa noi cristiani occidentali di questo peccato di incapacità di essere missionari, di annunciare al mondo la buona novella. E dice: guardate che voi avete dei peccati in tanti campi, avete il peccato non solo perché siamo ricchi e sfondati e non compartecipiamo i beni con i poveri, ma siamo anche ricchi e sfondati di spiritualità. Noi abbiamo messe, abbiamo ritiri, abbiamo conferenze, abbiamo libri, abbiamo TV dedicate che ci annunciano continuamente il Vangelo, e buona parte del mondo invece ha mai avuto neanche un annuncio minimo. Noi abbiamo 2 o 3 messe alla domenica nelle nostre parrocchie e ci lamentiamo quando magari 2 parrocchie vengono accorpate, che dobbiamo fare 0,5 chilometro per andare più in là perché c'è ormai un solo parroco. Dimentichiamo che, senza andare in lontano, nel cattolico Brasile o comunque nel cristiano Brasile, il prete riesce a passare nei villaggi, se va bene, una volta ogni 4 o 5 mesi. Cioè, anche questa è mancanza di missionarietà,
è mancanza di missionarietà il fatto che, che pensiamo sempre alla salvezza come un fatto individuale e non che Dio ci salva come popolo umano, e noi abbiamo delle responsabilità verso questo popolo umano, quindi la responsabilità della missione, dell'annuncio, dell'evangelizzazione, eccetera, eccetera. Prego.
Scusi, volevo sapere solo dire, allora Satana può essere visto come l'espressione di questa casualità negativa?
Allora, il tema di Satana è un tema un pochettino più complesso. Il tema grande, se volete, è quello del peccato originale. Peccato originale che cos'è? È la rivelazione che Dio ci fa che qualunque nostra azione, nel bene e nel male, ha degli effetti strabordanti, ridondanti rispetto all'azione stessa. Cioè, se io in questo momento do un pugno nel naso ad Andrea, non soltanto gli faccio male al naso, ma in qualche misura rovino l'armonia tra noi, rovino l'armonia degli uomini, rovino l'armonia del cosmo, rovino la nostra armonia con Dio. Ogni peccato ha degli effetti che trascendono l'atto stesso, come ogni atto di bene, e questo non si ricorda mai. Io dovrei dire che non c'è solo un peccato originale, ma c'è anche una virtù originale, un bene originale. Ogni bene che faccio, atto di bene, do 10 euro a nero che è davanti a casa che mi chiede l'elemosina, non solo lui si va a comprare un pezzo di pizza, ma in questo momento io miglioro l'umanità, io miglioro il cosmo, io miglioro i rapporti con Dio. E anzi, Dio, se volete, ci dice la Bibbia, sbilancia sempre di più questo. Il termine biblico un po' duro è questo: io punisco il peccato fino alla seconda, terza generazione, ma io premio il bene fino alla millesima generazione, cioè lo moltiplico per mille. Questa è una frase che ricorre tante volte nella Bibbia. Bibbia vuol dire l'infinito. Ecco, Satana all'interno di questo chi è? È uno che commette peccato, è uno che con il suo peccato trae anche noi al peccato, rovina la nostra situazione. È una creatura, non è un principio di male, ricordiamoci bene, è una bestia del campo, però è una creatura che, scegliendo male, allontanandosi da Dio, rovina la nostra capacità di relazione con i fratelli, di relazione col cosmo, di relazione con Dio. E ciascuno di noi è Satana per gli altri nel momento in cui pecca. I padri dicevano omnis homo Adam, ogni uomo è Adamo, cioè ciascuno di noi quando pecca fa quello che ha fatto Adamo, cioè rovina i rapporti con la natura, i rapporti con i fratelli, i rapporti con Dio. Ecco, questo è il tema che dobbiamo affrontare. Prego.
Sì, dunque io devo ringraziarti perché hai dato una definizione che io da moltissimo cercavo. Sto cercando di chiarire moltissime cose io sulla religione, sul cristianesimo, sugli angeli, sulla Bibbia, no? Tu hai detto il peccato originale sostanzialmente è la cattiveria, cioè bisogna dire le cose, perché altrimenti rimane una cosa confusa, non si capisce. E da un anno circa, un anno e mezzo, sto cercando di capire anche come mai c'è questa... Mi è capitato di leggere un libro di Ito De Rolandis, non so se lo conosci. È un giornalista piemontese che ha lavorato nei giornali, adesso è in pensione, sarà 86 anni. Questo qui dicendo, ha fatto un'intervista ai vari medici negli anni 70, ai vari medici famosi, Togliotti e gli altri, non so se Togliotti addirittura era prima degli anni 70. Però questi gli hanno detto che la caratteristica dell'uomo, dell'umanità, degli uomini, uomini e donne, no? È di avere tre cervelli, cervello trino. No? E poi parlandone con Piercarlo, dice, ma è possibile, guarda, facciamo una cosa, mio fratello è medico, chiediamo a lui, questo era un anno fa, ha detto sì, certo, abbiamo tre cervelli. Il cervello rettiliano, viene chiamato proprio così in medicina, il limbico, che è quello diciamo con caratteristiche da... dei mammiferi, tipico dei mammiferi, e poi c'è la corteccia che è quella dell'Homo sapiens. Io ho parlato poi anche con mio fratello e con altri, ho detto, ma voi come lo studiate? Studiate questa abbinamento? Sono interrelazionati fra di loro, no? Li studiate, noi li studiamo dal punto di vista strutturale, fisico, per vedere gli oggetti come sono, ma dal punto di vista psicologico no. Ho parlato con altri medici, hanno detto no, ci sono questi tre che si relazionano. Vado a cercarmi articoli dal punto di vista psicologico, parlo anche con uno psicologo, ho detto no, ci sono comportamenti ben distinti. E ho detto ti dico questo, qui stiamo parlando del demonio, eccetera, io cioè, scendere in concreto per capire, separare gli elementi e incominciare a capire certe cose. Ho detto guarda, l'educazione dei bambini è tale, quella che noi consideriamo come educazione nella nostra civiltà, dall'ebraismo in poi, è un'educazione che tenta nell'arco di 5-6 anni far effettuare al cervello dell'Homo sapiens il controllo
e altre due. Degli altri.
Allora, succede che se questo non è ben fatto, prevale il cervello ancestrale, quello vecchio, quello di serpenti, in effetti. Mi sono andato a leggere Teilhard de Chardin, me l'ha regalato Piercarlo l'anno scorso, per me sta, io con Teilhard de Chardin non lo conoscevo, ma non so perché lo conoscessi, da sempre, probabilmente da ragazzo. Io ho 80 anni e quindi sono ormai un matusa. E il fenomeno umano, in questo libro Teilhard de Chardin tira fuori una teoria che mi ha coinvolto e che mi convince moltissimo, dice guardate, il creatore è là, dice generato, perché parla dell'evoluzione, lui è un paleontologo e biologo, no? Ha generato le cose in modo tale che all'interno della materia primitiva, lui a quell'epoca, lui quelle cose le studiamo intorno al primi del 1900, sono andati in Cina perché erano teorie troppo avanzate, no? Nella materia ha instillato, lui l'ha chiamato in un modo fra virgolette la coscienza, nel senso che la materia si sviluppa in una maniera tale da portare l'evoluzione verso, l'ho chiamato un'umanità, un uomo, il punto omega, che è in assoluto, voglio dire, praticamente privo di cattività. Detto in maniera così banale per poter capire, no? È un libro molto molto difficile e quindi
in conclusione
in sostanza le cose sostanzialmente dipendono moltissimo da noi. Infatti io a volte sentivo mia zia dice Dio non mi aiuta, non mi ha detto ma cosa vuoi che ti di Dio ti aiuti, nel senso che Dio la sua ha creato le cose, le ha impostate e poi ci ha lasciato la libertà di procedere. Dobbiamo capire bene questa libertà.
Allora, il condizionamento in cui ciascuno Enzo Bianchi c'è sempre una cosa riguardo al piano originale,
dominare la materia, è il problema.
Che secondo me è fondamentale, dice ricordatevi bene che cosa vuol dire che nasciamo col peccato originale, che ogni azione cattiva ha delle azioni debordanti, dicevamo, sull'umanità, sul cosmo, sulla relazione con Dio, noi nasciamo in un mondo già segnato dal peccato degli altri e a nostra volta con i nostri peccati segniamo negativamente gli altri. Che tutto vada a finire bene alla Teilhard de Chardin e si arrivi al punto mega in cui non ci sarà più cattiveria, io ho detto alla piemontese speruma, però voi sapete che anche nella Bibbia ci sono le due teologie su questa, una teologia che dice sì, il mondo andrà sempre meglio, sempre meglio, sempre meglio finché arriva il Messia e lo consacra e nella sua perfezione raggiunta, che se volete è la teoria di Teilhard de Chardin, è un'altra teoria che dice no, a un certo momento il Signore dirà basta, perché tanto più di tanto non avete fatto e allora facciamo cieli nuovi e terra nuova.
Come l'Apocalisse.
L'Apocalisse ha anche all'interno queste due linee che sicuramente non, non possiamo dire che una prevalga sull'altra, ecco. A un certo momento tu dici di basta e portaci, e fai venire cieli nuovi e terra nuova. Ecco, ci sono tutte e due queste dimensioni. Sicuramente che noi nasciamo segnati nella nostra genetica, nel nostro DNA, nel nostro cervello, è sicuro. E Paolo lo dice bene, vi ricordate l'anno scorso che abbiamo fatto la lettera ai Romani, no? Cos'è? Romani 7, il canto dell'infelice, no? Voglio fare il bene ma non ci riesco, voglio essere buono ma non ci riesco, ma sento delle pulsioni che mi trascinano via, vorrei la verità ma non ci arrivo. Oh me infelice, chi mi libererà da questa situazione? Tremenda sta cosa qui, ma è vero, lo sappiamo. Chi di noi nasce irascibile per arrabbiarsi una volta di meno, fa molto più sforzi che il pacioccone tranquillo che una volta ti ha detto boom, ecco, hai capito? Cioè io dico sempre questo, cioè che siamo profondamente segnati dalla nostra genetica. Ecco perché una definizione oggettiva di santità in senso meritocratico non si può mai dire. Perché se magari una persona tranquilla, io conosco delle persone che qualunque cosa capiti, oh, sono sempre tranquilla, almeno apparentemente, serene, sorridono, e dici ma come fa? No? E ci sono degli altri che se casca un fazzoletto saltano mezzo metro, ah! Così, e questa è, sei fatto così, il tuo DNA è così, la tua psiche è così, i tuoi neurotrasmettitori sono così. Il primo sarà nato pieno di serotonina e il secondo invece sarà nato povero di serotonina, il primo sarà nato pieno di acido gamma-aminobutirico e il secondo invece è nato povero.
Ma no, è il DNA che viene trasmesso di generazione.
E poi anche questo.
Io ho fatto un'osservazione, no? C'era un po' il mondo per lavoro.
Troppo determinati.
Allora, che mi sono detto, mia moglie diceva, ma io non ho capito perché Gesù Cristo è andato proprio a nascere, Dio ha mandato Gesù Cristo in mezzo agli arabi, no? Non ho nulla contro gli arabi, però insomma arabi e occidentali siamo abbastanza agitati. E ho detto, e non l'ha fatto nascere in Vietnam o in Cambogia, i paesi che ho visitato tutti e due. Devo dire che a me interessano i monumenti, sì, perché cioè, rispetto a quelli italiani c'è poca roba, però a me interessa l'umanità, no? E ho visto un'umanità che è perfettamente allineata al messaggio di Cristo. Come comportamenti sono, vabbè, c'è sempre quello che
sì, c'è sempre la Cambogia che
parli con le persone,
fuori metà popolazione,
le persone ti
sorridono, autogenocidio, non sono proprio,
non sono neanche tutti santi, lei ricordava l'autogenocidio della Cambogia, il Mer Rosso, la guerra in Vietnam,
adesso immune,
certo, però
noi abbiamo ho capito cosa vuol dire logicamente.
Però per esempio è vero che in questo momento la nazione al mondo che ha più vocazioni sacerdotali che religiose di grandissima lunga è Vietnam. Cioè ormai i 4/5 dei salesiani novizi sono vietnamiti, i 4/5, anzi di più, i 9/10 dei benedettini sono vietnamiti. Pensate che cifre, sono tutti vietnamiti. Cioè, in Vietnam, perché probabilmente il cristianesimo in una cultura più di calma, di pace, eccetera, adesso sono finite le varie guerre, attecchisce meglio, sono proprio ancora pensosi, questo sicuramente. Andiamo però un po' avanti, se no l'esodo lo finiamo fra 10 anni. Almeno fatemi dire ancora una cosa che è molto importante. Devo parlarvi all'interno di questo brano del capitolo 14 di un tema che va chiarito, che è il tema delle guerre di Yahweh. Le guerre di Yahweh. No? Abbiamo visto che più volte in questo capitolo si dice Dio combatterà per voi, Israele, Dio combatté contro l'Egitto, Dio fece. Ecco, nella Bibbia c'è un vero e proprio genere letterario delle guerre di Yahweh. Addirittura esisteva un libro delle guerre di Yahweh, che è citato in Numeri 21:14, che è andato perduto, che non ci è arrivato, che non è giunto fino a noi. Cioè, la guerra per Israele, come per molte altre culture, era un fatto religioso, culturale, anche per noi abbiamo i cappellani militari, la benedizione dei cannoni, tutte queste cose qua. Va bene. Quali erano i momenti di questo rito sacro bellico per Israele? Prima c'era, ci dice Giudici 6, la convocazione con la tromba. Poi c'erano delle pratiche di santificazione individuale, per esempio l'astensione dai rapporti sessuali nei giorni precedenti la battaglia, l'offerta di sacrifici, la proclamazione di voti. Chi ha interesse legga 1 Samuele 21, 1 Samuele 7, Giudici 11, eccetera. Poi si consultava l'oracolo, cioè il profeta, c'era sempre un profeta, voi sapete che da quando c'è la monarchia ci sono sempre i profeti di corte, oltre ai profeti vocazionali chiamati da Dio qua e là, ma c'è proprio la classe dei profeti. Poi, consultato l'oracolo, in genere il condottiero fa un'esortazione alla fede in Dio, per esempio Esodo 14, versetti 2-4, vedete proprio qui nel brano che abbiamo letto, che lo vado a prendere qui, mi sono fermato a Coele. Allora, Esodo, se qualcuno arriva prima, legga, Esodo 14, versetti 2-4. Allora, il faraone penserà degli israeliti, scusate, 14.2.4, vagheranno nella regione, il deserto li ha bloccati, io renderò, ecco, il Signore disse a Mosè, comanda gli israeliti che tornino indietro, che si accampino davanti a Pila che rotta tra Migdolo e il mare, davanti a Baal Zefon, di fronte a quel luogo vi accamperete presso il mare. Il faraone penserà degli israeliti, vagheranno nella regione, il deserto li ha bloccati, ma io renderò ostinato il cuore del faraone ed egli inseguirà, ma io dimostrerò la mia gloria contro il faraone e tutto il suo esercito, così gli egiziani sapranno che io sono il Signore. Ed essi fecero così. Vedete, è un'esortazione alle truppe. Prima della battaglia si dice, guardate, ormai gli egiziani diranno che questi si sono persi nel deserto, in realtà io farò questo, farò quell'altro, distruggerò questo, cioè c'è un'esortazione ad avere fede in questa promessa del Signore. Quindi l'esercito si organizza, ma è Dio che combatte, che esce davanti al suo popolo. Alcune volte chiedendo addirittura la riduzione del numero dei soldati, la riduzione degli sforzi bellici umani, perché sarà Dio che provvederà alla vittoria. Pensate Giudici 7:1-8, quando Gedeone spaventato di dover affrontare con 10.000 uomini un esercito di 30-40.000, e Dio gli dice, va bene, sei spaventato, mandali tutti a casa, ma te, tienine 300, mi bastano e avanzano. Gedeone fa un atto di fede e con quei 300 sconfigge i 40.000. Il combattimento si inizia con un urlo di guerra per spaventare il nemico. Se voi vedete anche nei film, da quelli dei Pelle Rossa a quelli di Brevard, no? A quelli, stamattina vedevo nel giornale, telegiornale, che presentavano Il Primo Re, sta per uscire un libro su Romolo e Remo, e hanno fatto vedere anche lì uno spot, e ovviamente andavano urlando frasi strane questi primi romani. Ecco, quali erano questi urli di guerra? Erano Emanuel, Dio con noi, Dio con noi, come i tedeschi, Dio con noi, Emanuel. Israel, che vuol dire vinca Dio, Israele vuol dire vinca Dio, E poi quella frase che troviamo all'inizio di tanti salmi, i salmi cosiddetti regali, Yahweh Malak, Dio regna. Noi leggiamo tutti i trulleri, Dio regna su tutta la terra, ma era un urlo, Dio regna! Capite, no? Tutta un'altra roba. Ma attenzione, poi è Dio che combatte per il suo popolo. Come fa questo Dio? Talora mobilita le forze della natura, talora colpisce i nemici con lo sgomento e il terrore. Non sappiamo bene cosa siano queste cose qui, ma forse situazioni psicologiche, eccetera. Salmo 48 si dice che Dio manda lo sgomento, Deuteronomio 11, poi vedremo ancora Deuteronomio 23, Dio manda il terrore. E poi si credeva di rendere omaggio a Dio non prendendo né prigionieri né bottino, ma passando tutti a fil di spada. Era l'erem, l'anatema. Il combattimento, e se tradivi questa cosa qui, se non ammazzavi tutti i nemici, poi veniva il profeta a dire: tu hai tradito la volontà di Dio, pensate Saul, eccetera, no? Ecco. E poi si chiudeva con la famosa frase: alle tue tende Israele, cioè la battaglia è finita, alle tue tende Israele, 2 Samuele 20:1. Torniamo a casa. Finita, alle tue tende o Israele. Allora, se vedete, questo schema influenza anche il capitolo 14. Al versetto 5 abbiamo l'annuncio di guerra. Quando fu riferito al re che il popolo era fuggito, il cuore del faraone e dei suoi ministri si rivolse contro il popolo e dissero: che cosa abbiamo fatto lasciando che Israele si sottraesse al nostro servizio? Allora il faraone attaccò il cocchio e prese con sé i suoi soldati, prese 600 carri, eccetera, eccetera. È l'annuncio di guerra. Poi, per esempio, abbiamo già visto l'esortazione prima del combattimento, i primi versetti 3-4, e poi se vedete al versetto 24, no, si dice con chiarezza, alla veglia del mattino il Signore dalla colonna di fuoco e di nubi gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Cioè è il Signore che agisce, è il Signore che getta lo scompiglio nel campo degli egiziani. Allora gli egiziani dissero: fuggiamo di fronte a Israele perché il Signore combatte per loro. Combatte per loro, Israele sta facendo niente, È il Signore che abbiamo visto getta lo scompiglio, frenò le ruote dei loro carri così che a stento riuscivano a spingerli, eccetera. E infine, versetto 28, nessuno sfuggì, non ne scampò neppure uno. Vedete l'anatema, colpisce tutti. Attenzione, qui nell'Esodo è sottolineata proprio questa dimensione, che il popolo non fa niente, è tutto Dio che fa, è solo Dio che agisce, Israele è solo spettatore. Addirittura la fede non è richiesta ad Israele prima del combattimento, tant'è vero che Israele vive questa situazione con ansia, con paura, con dramma, abbiamo visto vive nell'incredulità, ma è Dio che interviene non perché credono, ma perché sono poveri, ma perché sono schiavi, ma perché sono fuggiaschi. Sono invece i pagani per primi che credono. Perché avete visto al versetto 25, sono i pagani, gli egiziani, che riconoscono Yahweh combatte per loro. Quindi conoscono l'intervento di Dio. Allora vedete, qual è questo significato qual è il significato di queste guerre di Dio? Innanzitutto, vi ho già detto altre volte, non si tratta di guerra santa in senso islamico. Perché per i musulmani il popolo combatte e muore per difendere la fede di Allah. Per Israele invece non è il popolo che si batte per il suo Dio, ma è Dio che si batte per il suo popolo, perché in virtù dell'alleanza Dio è tenuto a prestargli soccorso, perché Dio ama Israele, perché Dio ama i poveri. Quindi la vittoria contro gli avversari è sempre opera di Dio, e non frutto di sforzi bellici da parte dei credenti. Ai credenti non aspetta altro che di affidarsi a Dio e vivere nell'obbedienza alle sue leggi. Altra differenza con la guerra santa islamica è che talora Dio combatte contro Israele. Contro Israele. Talora certe sconfitte di Israele sono viste come un intervento punitivo ed educativo insieme, quando Israele pecca o quando Israele si allontana dalla giustizia. Per esempio, tutta l'autocoscienza che Israele ha dell'invasione assira prima del 721, dell'invasione babilonese dopo del 587, è che, ecco, è Dio che ci ha mandato gli assiri, è Dio che ci ha mandato i babilonesi, perché noi ci siamo allontanati da loro. In realtà, in una lettura più moderna, siamo noi che ci siamo tirati dietro tutte queste disgrazie con la nostra condotta dissoluta, con la nostra incapacità di vivere nella giustizia. In fondo, allora, l'idea ebraica della guerra è profondamente innovativa rispetto alle culture circostanti, perché è un'idea, in fondo, lasciate che usiamo un termine moderno per situazioni antiche, ma